Lezione 12. Moneta e inflazione, valute e tassi di cambio. L'inflazione è il rialzo generalizzato e continuativo del livello dei prezzi nel tempo. L'inflazione determina una diminuzione del potere di acquisto della moneta e uno scarto tra valore nominale e valore reale dei redditi monetari. Essa può essere classificata in tre categorie: moderata, galoppante e iperinflazione. L'inflazione moderata è caratterizzata dalla crescita contenuta del livello generale dei prezzi. In questa situazione può sembrare che i prezzi siano relativamente stabili. Le persone hanno fiducia nella stabilità del potere di acquisto della moneta, perciò sono disposte a risparmiare denaro perché sanno che anche in futuro esso manterrà lo stesso valore. L'inflazione galoppante si verifica quando il livello generale dei prezzi cresce in modo rapido e incontrollato, per esempio del 20%, del 100% o del 200% nell'arco di un anno. Si tratta di situazioni estremamente gravi che creano pesanti conseguenze economiche. Le persone tendono a ridurre al minimo le proprie riserve di moneta e a investire i propri risparmi in attività reali, per esempio case. Nella sua forma più drammatica, l'inflazione galoppante è detta iperinflazione. L'inflazione da costi è l'inflazione generata dagli aumenti dei costi di produzione, salari, materie prime, eccetera. I paesi occidentali non produttori di petrolio hanno cominciato a subire gli effetti negativi dei rincari di questa fondamentale materia prima a partire dai primi anni 70 del Novecento. Gli aumenti dei prodotti petroliferi hanno in particolar modo dettato l'andamento dei prezzi nei principali paesi industrializzati durante gli anni degli shock petroliferi del 1973-75 e del 1979-80. L'inflazione da domanda si verifica in presenza di un incremento della domanda di beni e servizi che non può essere soddisfatto da un corrispondente incremento dell'offerta. La domanda eccede l'offerta. Gli imprenditori, per fronteggiare tale situazione, sono spinti di conseguenza ad aumentare i prezzi. Se la situazione inflazionistica perdura, i consumatori, prevedendo nuovi aumenti dei prezzi delle merci e conseguenti diminuzioni del valore della moneta, sono poco propensi al risparmio e moltiplicano gli acquisti, anche quelli di beni e servizi superflui o voluttuari, e quelli che in altre circostanze sarebbero propensi a rimandare. Richiedono prestiti, mutui, confidando nel fatto che il valore del denaro, alla scadenza del prestito, sarà sceso drasticamente e per contro il valore dei beni acquistati sarà cresciuto. I debitori si trovano avvantaggiati rispetto ai creditori. È facile capire che a livello di distribuzione del reddito, i soggetti che risultano più penalizzati dall'inflazione sono in primo luogo coloro che percepiscono un reddito fisso, in termini monetari, tipicamente i pensionati, ma anche i salariati. Gli interventi per contrastare l'inflazione. A fronte degli aumenti dei prezzi e quindi del costo della vita, i lavoratori chiedono aumenti dei salari monetari. Qualora tali aumenti vengano concessi, questi potrebbero tradursi in nuovi incrementi dei prezzi. Fra gli effetti indesiderati dell'inflazione, vi è la perdita di competitività delle produzioni interne destinate alle esportazioni, che può portare a una caduta delle stesse, alla chiusura di imprese e a un aumento della disoccupazione. Per porre un freno a tale circolo vizioso, la banca centrale può decidere di ridurre la quantità di moneta, leva monetaria in circolazione, inducendo un aumento dei tassi di interesse, che tende a favorire i risparmiatori a discapito dei debitori, e a ridurre la pressione della domanda di beni e servizi, ristabilendo l'equilibrio macroeconomico. Alcuni economisti sostengono che una moderata inflazione sia compatibile con un alto livello dell'occupazione e del reddito. Ciò può essere vero, a patto che l'inflazione sia mantenuta, appunto, entro livelli modesti e che si adottino adeguati provvedimenti per non farne pagare i costi ai percettori di reddito fisso. La deflazione è la diminuzione del livello generale dei prezzi di beni e servizi a seguito di una drastica riduzione della massa di mezzi di pagamento in circolazione in un paese. Essa si verifica quando vi è un calo della domanda di beni e servizi da parte dei consumatori, che va a incidere sui ricavi delle imprese. può associarsi a fenomeni quali la riduzione degli investimenti produttivi, della produzione, del reddito, dell'occupazione, il rallentamento della crescita economica. Una situazione di deflazione recente si è verificata in Giappone fra il 2000 e 2006. La deflazione può anche essere il risultato di interventi di politica economica volti a contrastare un'inflazione reputata eccessiva. Molto spesso il termine deflazione è usato come sinonimo di recessione. In effetti, i due fenomeni economici condividono molteplici aspetti. La recessione. Si parla di recessione in presenza di una diminuzione temporanea dell'attività economica con conseguente aumento della disoccupazione. Quando la recessione è pesante e persistente, con grave rallentamento o addirittura ristagno dell'attività economica, si definisce depressione. Segnali di depressione sono riconducibili a bassi livelli di produzione, calo della domanda di beni e servizi, ribasso dei prezzi, flessione degli investimenti produttivi, diminuzione del tasso di interesse in seguito alla riduzione della domanda di credito da parte delle imprese, aumento della disoccupazione e diffuso pessimismo fra gli operatori economici e la gente in generale. Gli interventi correttivi adottati dalle autorità di politica economica puntano ad aumentare la domanda globale stimolando i consumi privati, eventualmente riducendo le imposte sul reddito, a facilitare gli investimenti produttivi, diminuendo i tassi di interesse, cioè rendendo il denaro meno costoso, a incentivare la spesa pubblica senza accrescere la pressione fiscale. Gli scambi con l'estero. La moneta è l'unico bene che può essere scambiato con qualsiasi altro bene o servizio. Ciò rende materialmente possibili le transazioni all'interno di un paese e fra i diversi paesi. Le operazioni commerciali e finanziarie con i paesi stranieri presentano generalmente una caratteristica. I beni e i servizi di un paese straniero sono pagati nella valuta di quel paese. Ne deriva che, se un'impresa italiana volesse acquistare prodotti alimentari in Inghilterra, dovrebbe pagarli in lire sterline e quindi sarebbe costretta a comprare sterline, cioè a scambiare euro contro sterline. Quanta valuta del proprio paese bisogna spendere per acquistare la valuta di un paese straniero? Per rispondere, bisogna stabilire il prezzo al quale si acquista o si vende ed effettuare la conversione da una valuta all'altra. Il tasso di cambio. Una moneta estera deve essere considerata come una merce, nel senso che può essere comprata e venduta a un determinato prezzo. Il prezzo al quale si acquista o si vende una valuta, espresso nei termini di un'altra valuta, è definito tasso di cambio, o prezzo del cambio, o corso del cambio, o più semplicemente cambio. Il tasso di cambio può essere determinato dal meccanismo di mercato secondo la legge della domanda e dell'offerta, ma più spesso è fissato da accordi internazionali. Gli economisti e le autorità che regolano la politica economica sanno che il tasso di cambio esprime quanto il mercato apprezza una certa moneta rispetto alle altre e lo reputano un indicatore significativo della condizione finanziaria di un paese. Un rialzo del cambio è indice di forza economica, un ribasso è indice di debolezza. A livello di conseguenze nelle transazioni internazionali, quando la valuta di un paese importatore si rafforza nei confronti delle valute dei paesi esportatori, si verifica che i prezzi delle merci importate diminuiscono, mentre i beni esportati diventano più cari per il paese che acquista. Con riferimento al cambio euro-dollaro, a un rafforzamento dell'euro rispetto al dollaro corrisponde una maggiore convenienza ad acquistare le stesse merci negli USA piuttosto che in un qualsiasi paese dell'area dell'euro. Le variazioni dei cambi possono influenzare anche la produzione, il tasso di inflazione e il livello di occupazione di un paese. Non bisogna inoltre trascurare l'importanza che il cambio assume per il settore turistico. Chi va all'estero, infatti, deve procurarsi la valuta del paese di destinazione e le imprese di viaggi pagano servizi acquistati per il cliente nella valuta del paese di destinazione o, come spesso accade, in dollari. Il cambio effettuato dai turisti o da chi si reca all'estero per altri motivi viene definito moneta turistica. Chi viaggia all'estero si rivolge nel proprio paese o in quello di destinazione a banche o a operatori autorizzati, uffici di cambio, agenzie di viaggi abilitate, per essere assistito nelle operazioni di cambio della propria valuta contro la valuta dell'altro paese.